Benvenuti e benvenute a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Chicago Bears. In cabina di regia sempre Luca Chiavacci, supportato come sempre dai miei fedelissimi Stefano Fagioli,
Bear Down, buonasera a tutti,
e Cesare Menini.
Bear Down da Bologna.
Questa settimana, oltre ad aver un sacco di cose da dire, ci siamo impegnati, abbiamo fatto i compiti a casa, siamo stati veramente, veramente bravi, ci va riconosciuto. E quindi stasera abbiamo due personaggi diversi e importantissimi. Il primo, lo presentiamo, è il nuovo amministratore di Chicago Bears Italia, si aggiunge al nostro fantastico team. Alex, presentati da solo che... hai tante cose da dire?
Ciao ragazzi, buona serata a tutti, ciao a tutti. Molto felice di essere parte di questa nuova avventura e portare quella che è stata la mia esperienza diretta di qualche anno vissuto a Chicago, a seguire i Chicago Bears e tante altre cose di cui parleremo nel corso della stagione.
E invece poi l'ultimo, ma non ultimo, abbiamo un VIP del nostro sport. Ha scritto un libro, 30 su 30, Viaggio nelle arene dell'NBA, in retroscena nelle parole dei protagonisti. È un redattore freelance per la Gazzetta dello Sport, corrispondente USA Sky Sport 24, insomma, ragazzi, ne sa pacchi. Riccardo Pratesi, ciao Riccardo.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per avermi.
Tra l'altro Riccardo è uscito negli ultimi tre, correggimi se sbaglio, con due articoli su Gazzetta che parlano del college football, giusto?
Giustissimo, perché mi occupo anche della rubrica NCAA, per cui ovviamente con l'inizio del college football, purché se una palla vale, volentieri si scrive. Ho visitato 52 campus universitari, per cui qualcosina da dire ce l'avevo e sono stato felice di farlo.
Benissimo, prima di cominciare però volevamo anche due domande le facciamo ad Alex. Alex, perché Chicago e perché il Navy ed Orange?
Ma Chicago è una parte fondamentale della mia vita perché è un punto di arrivo e in qualche maniera anche un punto di partenza. Sono stato a Chicago per 3 anni, il mio trasferimento è arrivato in seguito a una grossa opportunità lavorativa che è capitata a mia moglie. Ci siamo trasferiti insieme per lavorare per la School of the Art Institute of Chicago, che è la scuola del Museo di Arte Contemporanea, e penso negli ultimi 5 anni sicuramente uno dei musei più importanti al mondo, e abbiamo avuto modo di vivere un'esperienza incredibile in questa magnifica città. Perché Navy and Orange? Realmente io ti direi, io sono nato più, il mio approccio con gli Stati Uniti è più newyorkese, in quanto inizialmente ho vissuto le mie prime esperienze a New York, sono sempre stato un fanatico tifoso del New York Knicks, ho avuto modo di approcciare i vari sport americani e ho avuto modo di vivere delle esperienze nel Bronx con il baseball. Dopodiché, una volta rientrato da quell'esperienza durata in estate, ho deciso in qualche maniera di seguire anche il football NFL e per una sorta di senso d'appartenenza iniziare a vivere la mia esperienza diciamo seguendo i New York Giants, che poi quell'anno vinsero casualmente, non proprio casualmente, ma vinsero il Super Bowl contro New England. Dal momento che mi piace molto la storia, e in particolar modo mi piace la storia sportiva, ho iniziato a documentarmi un po', ed effettivamente poi se studi la storia del football ti troverai sicuramente a fare i conti con quella che è stata la squadra più forte di tutti i tempi, che a mio avviso sono i Chicago Bears del 1985. Ho scoperto alcuni personaggi e me ne sono innamorato, nel senso il miglior giocatore di football di tutti i tempi, che è Walter Payton. Poi sono rimasto particolarmente colpito dal personaggio di The Fridge, William The Refrigerator Perry, e poi penso che Buddy Ryan abbia fatto qualcosa di, si può dire, un'opera d'arte. Queste sono realmente le ragioni che mi hanno avvicinato a Chicago, questi tre personaggi mi hanno fatto innamorare della realtà dei Bears, ecco, e tutto è partito così.
Ed era ovviamente inevitabile che una volta rientrato in Italia non ti collegassi a una fervida e una attivissima pagina come la nostra.
Sì, infatti quando ho scoperto l'esistenza della vostra pagina ho detto sarebbe comunque bello contattarli, perché comunque ho visto che c'è uno storico di lavoro fatto con passione, per quanto sia comunque una cosa di nicchia nel nostro paese, però c'è tanta gente che ha voglia di sapere e più che altro forse di scoprire quali sono poi le magnifiche realtà del football NFL e cosa ci sta dietro. Quindi valeva la pena cercare di dare supporto a un progetto portando anche delle esperienze personali.
E noi tra l'altro ne siamo assolutamente entusiasti. Torniamo all'ospite invece direttamente collegato da Minneapolis. Lo abbiamo disturbato nel pranzo, dopo pranzo. Facciamo subito un po' di domande. Cesare, Stefano, avete una domanda? Prima Cesare.
Allora Riccardo, ti ho sentito un po' fuori onda e ascoltarti è affascinante, ma la domanda che ti voglio fare è: da dove viene la voglia di intraprendere una carriera così rischiosa ma al tempo stesso così affascinante? Cioè, tu eri un giornalista della Gazzetta, poi adesso ti sei trasferito freelance negli Stati Uniti, raccontaci quello che spinge un uomo a vivere la sua passione per il giornalismo e raccontare oltre lo sport quello che c'è, che ti dona lo sport.
Allora guarda, intanto siete il mio ammazzacaffè e anche il caffè, perché qua il caffè espresso Minneapolis fa schifo, per cui meglio così, meglio partecipare a un podcast post pranzo. La mia è un'esperienza molto particolare, nel senso che io comunque ero un inviato di Gazzetta assunto a tempo indeterminato. Mi occupavo di calcio in particolare, se volete saperlo, anche nello specifico di Juventus e Nazionale per anni, Nazionale di calcio. Poi ho deciso nel 2014 di punto in bianco di licenziarmi e di venire negli Stati Uniti per poter appagare uno dei miei sogni di bambino, perché sono appassionato di sport americani fin da quando ero ragazzino, in particolare dello sport di college, che mi ha affascinato in maniera straordinaria fin da teenager, e quindi sono venuto negli Stati Uniti con un visto di lavoro media da giornalista, da freelance, quindi completamente da collaboratore, quindi potete immaginare con un diverso trattamento economico rispetto a quello cui ero abituato, e lavoro dal 2014 negli USA per Gazzetta dello Sport, con cui sono 18 anni che lavoro a diverso titolo, e con Sky Sport, in particolare con Sky Sport 24, ai quali da 4 anni fornisco interviste, fondamentalmente interviste sugli sport, ai campioni di solito italiani, trovando un appiglio degli sport americani. E il mio quarto anno, dicevo, ho fatto nello specifico San Antonio, Texas il primo anno, Sacramento, California, qui Warriors sotto casa, Oakland per 2 anni, e quest'anno ho fatto l'esperienza qua a Minneapolis, Minnesota, anche perché c'era il Super Bowl. È stato il mio secondo Super Bowl live raccontato per Gazzetta dello Sport. Il primo l'avevo vissuto a Santa Clara, quindi molto recentemente, sono qualche anno fa, quello vinto dai Denver Broncos al Levi Stadium. Per cui sono tre diciamo esperienze completamente diverse, perché sono tre città e tre realtà, se volete un pochino underground, non sono le classiche città metropolitane americane straconosciute, ma che mi hanno dato la possibilità di seguire questi sport da insider e soprattutto di raccontare quella che è la quotidianità americana dello sport e degli sport nelle singole città come vasi comunicanti, e soprattutto nella quotidianità come è vissuta dall'americano medio, in questo caso lo sport, l'NFL, ma vale anche per l'NBA, vale per il college basket, per il college football e così via.
Ok, ottimo. Invece altra domanda di Stefano, che sfruttiamolo finché ce lo abbiamo, che poi chissà quando lo ritroviamo.
Sì, dunque Riccardo, tu hai detto che hai visto 2 Super Bowl, allora ci puoi raccontare, so che penso che vedere il Super Bowl sia per ogni appassionato di football italiano sia il sogno più grande che c'è, no? Perché per il massimo è vedere giocare la propria squadra nel Super Bowl ed essere presenti allo stadio e magari anche vincerlo, ecco. ci puoi dire che cosa si prova ad assistere ad un Super Bowl dal vivo?
Sì, anzitutto voglio specificare che vivendo qua ho avuto l'opportunità di visitare addirittura 21 stadi di franchigia NFL, quindi me ne mancano 11 dei 32, perché mi piace proprio la possibilità di raccontare agli appassionati quelli che sono le diverse realtà di ogni singola città. Quest'anno ho avuto per la prima volta, oltre a seguire il football, ho avuto l'opportunità di seguire delle partite di playoff, in specifico una partita di playoff qui dai Vikings, ed è stato The Miracle Game, è stata una partita pazzesca. Essendo voi esperti lo saprete, la partita vinta all'ultimo secondo fondamentalmente contro i New Orleans Saints dai Vikings qui in casa, visto piangere adulti, colleghi, giornalisti in tribuna stampa, è stata un'esperienza, se volete, mistica. Secondo me il Super Bowl è un'esperienza completamente diversa da quello che è tutto il resto del football stagionale, perché il football comunque per una città rappresenta il fulcro della vita, se vogliamo, è la prima passione americana. Sono comunque solo 8 partite casalinghe l'anno, si vive in funzione di quelle 8 partite sperando che diventino 9, 10 fino ad arrivare al Super Bowl. Il Super Bowl è invece tutta un'altra cosa. Il Super Bowl è un evento, anzi è l'evento negli Stati Uniti. Di conseguenza c'è tutto un sommerso, e neanche sommerso, anche un palese entertainment che lo circonda, un giro di business di soldi clamoroso, intrattenimento qua nonostante il freddo infernale che c'era d'inverno, parliamo circa meno 20 gradi, di percepire anche meno durante i giorni del Super Bowl, ma c'erano gli affitti delle case che erano schizzati. Potevi chiedere più di $1,500 per una stanza, non vicino allo stadio, ma anche a miglia dallo stadio. Concerti, turismo.
Più il biglietto che non te lo regalano.
Diciamo che è un'esperienza completamente a sé stante da tutto quello che è il football che si vive da adesso, perché abbiamo kick-off giovedì da inizio settembre fino alla fine dell'anno, fino a che playoff non entrano poi nel B. Poi magicamente c'è il kick-off, la palla uguale viene calciata per aria, e allora per quell'ora di gioco è chiaro che c'è la magia, e la magia è stata vedere a Levi's Stadium Peyton Manning all'ultima partita della sua illustrissima carriera, adesso Cam Newton, che comunque è uno degli atleti più straordinari che si possono trovare in ogni sport, allora QB, e adesso QB dei Carolina Panthers. E quest'anno insomma ho visto Tom Brady dal vivo giocare un Super Bowl lanciando 500 e oltre 500 yards a 40 anni, qualcosa di inaudito.
Beh, comunque uno dei Super Bowl più belli che si ricordi, se non il più bello in assoluto forse.
Io non credo sia stato uno dei più televisivi, secondo me non uno dei più belli, perché quando le difese fanno così schifo come hanno fatto schifo qua a Minneapolis, secondo me, cioè il football è fatto di due metà campo, e in quel Super Bowl lì si è giocato benissimo su una metà campo e malissimo su un'altra. Però le storie, che giornalisticamente sono la cosa che mi interessano di più, sono state straordinarie. La partita è stata in bilico fino in fondo, anche la storia di Nick Foles, eroe dal nulla, eroe per un giorno, backup che si ritrova titolare e fa un Super Bowl da MVP di questo tipo, è una storia straordinaria. Ragazzo mite che voleva fare il predicatore, che a fine partita manco ci credeva manco lui a quello che aveva fatto, gli doveva spiegare perché ancora neanche si rendeva conto. E dall'altra parte devo dirti che Brady, che avevo visto anche di persona varie volte, altre volte mi ha fatto una grande impressione, perché comunque vedi quella ferocia, quella fame di successi che hanno solo i grandissimi dello sport, che sono crudeli nel loro agonismo, e anche però il ragazzo, l'uomo, perché 40 anni, l'uomo che a fine partita ha reso onore delle armi ai vincitori, si è trovato in entrambe le facce della medaglia, tra i vincitori e dei vinti, e devo dire che in questo caso ha gestito benissimo la situazione. È stato un privilegio, come sempre, essere un puntino allo US Bank Stadium di Minneapolis insieme a tanti altri e condividere quella bellissima emozione.
emozione che tu hai vissuto anche, non certo in maniera uguale, come Alex, che avete vissuto questa emozione in comune, Alex?
Sì, direi decisamente di sì.
La terza domanda che avevamo per Riccardo è tutta tua?
Infatti sì, in realtà ero anche curioso di chiedere a Riccardo, per via del fatto che per avere anche un confronto non si incontrano tante persone italiane che hanno avuto un'esperienza diretta al Soldier Field, e quindi ero curioso di chiedergli che tipo di atmosfera aveva respirato dentro lo stadio, come gli era sembrata la squadra, le impressioni sulle mentalità di Coach Nagy, e chi ti può aver colpito maggiormente rispetto a qualcun altro o negativamente, ecco, questo mi interessava sapere.
Allora, è stato bellissimo andare al Soldier Field per l'ultima partita di prestagione, quella contro i Buffalo Bills. Ci sono andato accreditato per la Gazzetta dello Sport. Interessava più di tutto, vi ripeto, io ho un approccio un po' particolare, quello giornalistico, la storia, cioè l'atmosfera, una realtà come quella di Chicago Bears, che sono una franchigia storica dell'NFL, uno stadio, il Soldier Field, che è un monumento dello sport americano. Quindi volevo gustarmi, assaporarmi l'atmosfera. Io, lo accennavate all'inizio, ho scritto anche un libro, mi faccio un minuto di pubblicità, ma credo che possa essere un servizio anche, può interessare alcuni di voi, che si chiama 30 su 30, che racconta, con la scusa della mia visita a ognuna delle 30 arene NBA, quella che è lo sport vissuto nelle città, dello sport americano, in questo caso dell'NBA, e quindi parlo tantissimo nel mio libro di NFL, parlo di college football. Sono stato, per farvi far ridere, sono stato, non so se lo conoscete, anche a Odessa, Texas, alla famosa Permian High School, a vedere i Panthers di Friday Night Lights, il famoso film, alla
sì, sì.
TV, proprio perché sì, mi volevo togliere la voglia di vedere questo posto nel middle of nowhere, nel mezzo del nulla, nel Texas, a metà strada tra il Paso e Dallas, nel nulla, dove questa scuola, dove il football è tutto. Per cui mi interessa tantissimo l'atmosfera e come la gente vive lo sport nel singolo contesto di città. Per cui me lo sono fatto quasi da tifoso, o comunque da appassionato. Ho preso la mia metropolitana, la linea rossa da Roosevelt, sono andato a piedi allo stadio, si passa dal parco, è bellissimo, ho trovato una bellissima giornata. E ho preso il mio accredito Gate 10, al 14 sono entrato, entri, hai questo meraviglioso stadio che ti si apre avanti con i grattacieli della skyline cittadini che si vedono, nel mio caso, dalla tribuna stampa, ma si vedono da ogni parte della tribuna, e dalla parte opposta hai il lago con gli yacht, con i barconi che sono attraccati là, quindi fa molta coreografia. La partita aveva poco da dire, perché ovviamente, ecco, l'ultima partita di prestagione giocano soprattutto le riserve, perché si cercano di evitare gli infortuni, poi arrivare verso il taglio, che è appena stato fatto, dei roster a 53, che sono i giocatori che poi affronteranno la stagione, perché ricordiamoci che il football basta un infortunio e la stagione cambia radicalmente. Per cui ho apprezzato tantissimo l'ambiente, respiri la stoicità, la curiosità è questa. Alla fine della fiera, Buffalo ha vinto la partita di rimonta con Chicago, che era avanti 20-0 al primo tempo. La partita non c'è niente da dire, però sono passato da dietro o davanti, se volete, lo spogliatoio dei Bills, e c'erano ragazzi che qualche giorno dopo sarebbero stati tagliati da Buffalo, che esultavano, festeggiavano come ragazzini per una partita che significava poco o niente, e che probabilmente era comunque la loro condanna. La loro esperienza di football per quest'anno, per tanti, si chiudeva qui, e nonostante questo il football regala queste emozioni. C'erano abbracci e festeggiamenti per aver vinto in rimonta agli ultimi secondi una partita che per noi spettatori poteva essere insignificante. Ecco, il football è anche questo, ed è bello poterlo raccontare e essere lì a farlo.
Senti, volevo aggiungere qualcosa io sulle mie esperienze che ho avuto al Soldier Field. Sono state due gare di regular season, una contro i Redskins e una contro i Packers, in un dicembre a -30, una cosa disumana da vivere, ma la vera realtà poi del football. Sono rimasto invece molto incuriosito e colpito, l'ho trovato un lato un po' poetico, un po' romantico del fatto di arrivare a Museum Field, che è poi la zona dove c'è il Soldier, e tu hai uno stadio vicino a un osservatorio astronomico, un planetario, vicino al Museo della Scienza Naturale. Il fatto di collocare un impianto sportivo in mezzo a degli impianti di cultura, di scienza, di storia, ho letto un qualcosa di realmente importante, qualcosa che per esempio sento mancare molto qui in Italia, il fatto di collegare lo sport a un motivo culturale. Questa cosa lì l'ho percepita in pieno, è stato molto... Tu arrivi, dici vabbè, vado allo stadio, però poi hai di fianco il museo, hai là del planetarium con dentro cimeli della NASA, insomma c'è tutta una storia intorno costruita. Il fatto che lo stadio è la realtà sportiva, che però vabbè, secondo me, io quello che ho percepito a Chicago è Chicago, i Bears sono la legge, quando giocano i Bears per me i giorni più belli vissuti a Chicago per esperienze personali sono stati Thanksgiving, per qualche ragione, per quello che le persone sono riuscite a darmi. Il primo giorno, la prima giornata di NFL, quando la città si veste in navy e in orange, dal bambino alla nonna, e è stato qualcosa di incredibile, per cui sì, mi piaceva anche raccontare questo aspetto che in realtà magari non compare, non arriva a chi non lo vive, ecco.
Alex, tu con sotto quale allenatore sei andato al Soldier? Era Fox?
Fox, sì, Fox. Era Fox dentro gli anni.
Perché la domanda che volevo fare io invece a Riccardo era proprio, secondo te, l'approccio Nagy, come ti è sembrato? Perché si parla molto di un roster e di una mentalità molto giovane, cosa che peraltro dopo 2 anni di Fox probabilmente non ci ricordavamo nemmeno cosa voleva dire. Invece Nagy dice sia stata una ventata di gioventù.
Allora, anzitutto a me Fox non piaceva per niente, perché lo considero un allenatore molto conservatore, fin troppo americano, un po' robotico, cioè che si va sempre con il libro, no? Con il book, quindi le scelte che sono sempre scelte obbligate, poco di pancia, poco gut decision making, ma molto secondo i canoni della legge, le tavole della legge storiche del futuro. Poi dipende anche dall'età, dalla sua generazione. Chiaramente un allenatore solido, lo dice la sua carriera, ma secondo me è un allenatore poco brillante. Sicuramente Nagy ha portato entusiasmo, si vede che è un allenatore. Basta vedere come hanno celebrato i Bears la prima vittoria al Soldier Field, tutti abbracciati a lui, diciamo non da capo classe, ma da uno di loro. E questo può essere importante per creare quella camera di quel tipo di chimica di squadra, gruppo, che comunque fa la differenza in uno sport come il football, dove le motivazioni, lo sport feroce di contatto come questo, fanno spesso la differenza, la fame e la voglia di sacrificarsi. Nello specifico però credo che questo coach sia molto importante per Trubisky, perché poi alla fine Trubisky è la chiave di volta della stagione dei Chicago Bears, perché poi il quarterback è un ruolo chiave, perché poi alla fine hanno investito così tanto, una scelta così alta per un quarterback, i Bears, che hanno bisogno che paghi i dividendi. È un allenatore che è stato quarterback, specializzato in quarterback, e che avrà come primo compito quello di tirare fuori tutto quello che c'è a tirare fuori a Trubisky.
Benissimo. Benissimo.
Io volevo aggiungere, mi sarebbe piaciuto continuare leggermente la conversazione, cioè andare avanti un attimino sul discorso di John Fox, su quale condivido appieno l'analisi di Riccardo, però la mia aspettativa con John Fox, avendo visto quello che poi era successo a Denver, okay, non era quella di arrivare a vincere un Super Bowl. John Fox io lo considero senza dubbio un personaggio conservatore che si affida sempre al playbook e che comunque non azzarda e che manca di killer instinct quando è il momento di utilizzarlo, di prendersi certi rischi. Credo che lui abbia abbia le basi e le conoscenze per costruire, per traghettare un team e portarlo a un certo punto dove poi deve essere qualcun altro, ci deve essere un passaggio di consegne, come è successo poi di base a Denver, dove John Fox non ha vinto, però chi è arrivato subito dopo ha vinto. E io parto da un concetto che per me è la base del football americano, ci siamo. Gli attacchi vendono i biglietti e le difese vincono i titoli. Per me questa cosa qui è la Bibbia. Se voi vi ricordate i Denver Broncos di Peyton Manning che ha vinto il titolo, cioè la prestazione di Peyton Manning con tutta la marchetta sulla Budweiser alla fine è stata di uno squallore totale, però la prestazione della difesa di Denver è stato un qualcosa di superiore. Noi l'anno scorso abbiamo visto muovere la nostra difesa in una maniera decisamente differente e con un po' più di grinta. È chiaro, io penso che John Fox abbia messo le basi e che ora sia il momento di farle funzionare, ecco. Ci tenevo a specificare questo.
Ecco, mi hai dato tra l'altro l'appoggio, mi hai dato proprio là per la scaletta, perché hai parlato di difesa e il buon Ian Rapoport ce la dà lui il passaggio della scaletta, perché è appena uscito il tweet, stiamo registrando, sono circa le 10:30 di lunedì, Ian Rapoport ha twittato che, secondo indiscrezioni, il nuovo Monster of the Midway, arrivato via trade dai Riders, dovrebbe giocare contro Green Bay, quindi subito pronto per lunedì prossimo. Cesare, Stefano, se vi siete ripresi, se siete ancora in grado di intendere e di volere dopo l'orgasmica comunicazione della trade di Pace, quali sono state le reazioni vostre?
Vai Stefano.
Allora, sul fatto che gioca...
Cesare non è ancora pronto. Si sta preparando.
Sul fatto che gioca o sulla trade?
Su entrambi.
Allora, beh, partiamo dalla trade. La trade è stata, io penso che sia probabilmente una delle trade più importanti degli ultimi 3-5 anni. Perché stiamo comunque parlando di un Defensive Player of the Year, e questi sono giocatori che non vengono tradati mai, piuttosto li ammazzano, ma non te li danno. Quindi aver avuto la possibilità, l'opportunità di prendere un giocatore di questo livello, sì, poi chiaramente pagandolo quello che l'abbiamo pagato, per carità, ma prenderlo è stata un'opportunità che non potevamo assolutamente farci sfuggire. Inoltre è un giocatore che è stato nominato al Pro Bowl sia come linebacker sia come defensive end, e questo già fa capire che
fa capire il livello,
sì, 40 sack, 40.5 sack in 4 anni. Stiamo parlando di uno dei più grandi difensori che hanno messo piede nell'NFL, che giocano nell'NFL adesso. Quindi averlo potuto prendere è un grande balzo in avanti per la nostra difesa, che già aveva avuto il draft di Rokon Smith, che comunque, tralasciando le questioni contrattuali, è un giocatore che dovrebbe dare il suo contributo e che aveva già Leonard Floyd. Cioè, io trovo che la difesa dei Bears sia migliorata esponenzialmente come sistema, oltre che come, ovviamente, come qualità singola del giocatore.
Sì, perché ora su Smith, Mac, Floyd, volevo anche, secondo me era doveroso anche citare, secondo me, quello che è il colpo della free agency più importante dei Bears, che è stato Vic Fangio, già dato come head coach là. C'è stato un periodo è stato dato, se non ricordo male, come head coach dei Riders, che probabilmente ora, considerando quello che sta facendo Gruden, diversi tifosi lo stanno rimpiangendo e avrebbero voluto magari un Fangio nel coaching staff. Però insomma, dai, l'analisi è imprescindibile. Cesare, ma... ce l'ha fatta? Ci sei?
Sì, cioè, mi sono ripreso dallo shock. Ad ogni modo, questo è stato l'ennesimo botta e risposta con Green Bay, perché c'era Fangio su Green Bay, c'è stata la richiesta di Fuller, esatto, e poi c'è arrivato questo, anche se eravamo in concorrenza con i Jets. Io sono contento dell'arrivo, perché a noi sicuramente serviva un uomo in quella posizione di Kyle Mack. L'unica cosa che mi preoccupa è che sia su lui che su Smith ci sono tantissime aspettative, e per me la stagione dei Bears inizia dopo Seattle, cioè dopo la giornata, la seconda week 2, perché Green Bay sappiamo tutti che è una partita a parte. Seattle sono quelle squadre che vedo che si è indebolita molto, però sono rognose, per intenderci, e noi, come diceva Riccardo, dobbiamo far crescere un QB come Trubisky. Io sono solo contento dell'arrivo di Mac. Sicuramente ce la siamo giocata al massimo, cioè a questo punto con un arrivo del genere non possiamo che puntare a un bel risultato divisionale, sperando in un playoff.
Ecco, ho visto anche parlando quando è stato fatto la trade live, secondo te la valutazione, il prezzo giusto, esagerato, magari una nuova cazzata di Gruden?
Il Gruden sicuramente, basta sentire i tifosi dei Raiders, non importa che lo dica io. E il prezzo è, tra virgolette, giusto per il general manager che abbiamo. Page in questi anni ci ha stupito togliendo dal cilindro dei giocatori Howard. Noi, chi lo conosceva Howard prima che Page ce lo portasse a Chicago? E Howard non è stata una prima scelta, nemmeno una seconda, se non vado errato una quarta forse. E Jackson,
anche Cohen era molto
Cohen, cioè, i nostri starter sono non prime scelte. Togli Fuller, togli Smith, togli Floyd. Per me lui se l'è giocata consapevole delle proprie capacità. Ora aspetta ai giocatori mettere sul campo le visioni del nostro general manager, bypassando gli schemi di Nagy.
Benissimo. Alex?
Ma io penso che, come tra l'altro ho scritto nell'articolo che si è pubblicato oggi,
giusto,
penso che dopo che Ryan Pace ha fatto una mossa l'anno scorso che mette in gioco la credibilità, la carriera di un GM, perché comunque scambiare un terzo pick assoluto per andare un secondo e chiamare un quarterback, perché comunque sai che c'è qualcuno che voleva quel giocatore, lui l'ha scelto Trubisky, lo voleva Trubisky. Il problema è che se tu sbagli quella chiamata stai mettendo davvero in ginocchio. Io ho scritto per una decade, perché poi voglio dire, ci hai investito tanto, ci investirai altrettanto prima di potergli... di poterlo, visto anche quello che è successo con un elemento come Jay Cutler, voglio dire, se sono state date più chance a lui, tutti la possiamo avere una decade per essere giudicati a livello sportivo. Penso che questa qui sia stata la mossa finale, dove lui ha giocato definitivamente il tutto per tutto, perché effettivamente Pace è nel mirino dei media. Aggiungerei che intorno ai Bears a questo punto si crea un'aspettativa importante che si è creata, ha iniziato a crearsi esattamente il giorno dopo che i Cavs hanno vinto le World Series, perché in qualche modo la città ha 5 team, ok, quello che ha fatto Michael Jordan con i Bulls durante gli anni 90 lo sappiamo tutti, da lì si è passati a un successo dei White Sox nel baseball. Dopodiché ci sono stati, dopo un bel periodo di siccità, i Blackhawks hanno costruito nell'hockey una dinastia vincente che ha vinto 3 titoli in 5 anni, e questa cosa poi alla grande mangiata si sono uniti i Cubs dopo 108 anni che aspettavano di vincere delle World Series. A questo punto si è chiuso un cerchio che si era aperto col Super Bowl dell'85. E tutti a questo punto vogliono una vittoria di Chicago, perché a questo punto Chicago manca l'appello a livello di football da tanto tempo. Il fatto di aggiungere un mostro come Mac, che sono 3 anni che gioca, sono 3 anni che è un pro bowler, è la mossa dove ti giochi di realmente il tutto per tutto e dici ok, io vado a vincere, se non è quest'anno è il prossimo. Ma lui l'ha fatto con questo intento. Non si è interessato molto del fatto di dover dare via 2 prime scelte, che è una valutazione importantissima secondo me nel football, perché comunque dare via una prima scelta è già qualcosa di pesante. 2 prime scelte vuol dire che tu sai che le prime scelte saranno comunque indietro, non saranno probabilmente una top 15, probabilmente saranno tra la 20esima e la 26esima.
Parole importanti,
e da una parte che vanno anche contro quello che ha detto Cesare prima, perché l'analisi di iniziare la stagione week 3 è un po' alla John Fox, almeno questa è la mia interpretazione. La stagione è iniziata
contro Baltimore addirittura.
Esatto, cioè abbiamo fatto l'Hall of Fame Game per il nostro ex capitano Brian, voglio dire, noi andiamo in campo col coltello tra i denti domenica notte e secondo me l'obiettivo è quello di vincere, non si va lì a fare una figura, si va lì a strapazzarli, perché è questo che si è creato nella testa di tutta la gente che vive a Chicago, che supporta i Bears in Illinois o nel mondo, voglio dire. Noi siamo qui a aspettarci una vittoria domenica e comunque aspettarti una vittoria. Io quando l'anno scorso siamo andati a Lambeau Field, la sensazione era quella che saremmo stati strapazzati e si è stati strapazzati. Quest'anno io questa sensazione non ce l'ho. Poi si può vincere, si può perdere, è una partita a sé, quello sono d'accordo. Okay. Però noi questa partita ce la giochiamo.
Benissimo. Volevo chiedere, a parte l'opinione di Riccardo su Mac, che volevo chiederti una domanda tecnica, Rick. Si è sentito il rumore delle chiappe strinte di Cousins, che è arrivata nella NFC North con la difesa di Detroit, che vabbè è una difesa così per dire, la difesa di Green Bay, che è una difesa un po' così per dire, e invece si ritrova un front seven che è forse fra i primi 5 in NFL?
Qua le aspettative su Cousins sono enormi, perché Minnesota... I Vikings finalmente hanno la squadra da Super Bowl, ce l'hanno un anno dopo aver ospitato il Super Bowl, per cui sono arrivati 12 mesi dopo, perché finalmente hanno un quarterback di livello. Io non sono sold su Cousins, come, nel senso che non sono sold, come si dice in americano, cioè non sono così convinto che sia fenomeno. Secondo me è un ottimo quarterback, a me è sicuramente un quarterback migliore di Keenum, se lui fa, che avevano lo scorso anno, se lui fa il salto di qualità, i Vikings sono da Super Bowl. Se lui rimane il quarterback che era Washington, un buon quarterback, ma secondo me non un grande quarterback, non sono da subito. Chiaro che il discorso difese, il discorso su Mac in generale, io ho due valutazioni giornalistiche. Una è una valutazione meramente ambientale, che ne aveva accennato Alex, ne aveva accennato tutti. Secondo me è un segnale molto importante, forte, di una franchigia che dice no, ci siamo ambiziosi, non perdiamo tempo, si Trubisky secondo anno, sì, però andiamo subito a giocarcela dal pronti via. Ed è un'importante iniezione di fiducia, di confidence per tutto l'ambiente.
Benissimo.
Seconda valutazione, non può che essere, secondo me, che Allora, non so se avete visto voi Draft Day, il film con Kevin Costner,
Kevin
Costner. Gardner, che vale da sola il film, ma secondo me due prime scelte sono tanto, però parliamoci chiaro, in questo tipo di scambi vince sempre chi prende il grande giocatore, anche perché si sono visti tanti basti di prima scelta, per cui io arrivo a comprendere, nonostante quanto siano inferociti i tifosi dei Raiders, le valutazioni di Gruden, senza volerlo giustificare, ma le comprendo, ma è evidente che giocatore pronto come Mac, che vale Von Miller, come pass rusher, come Secker a livello di tutta l'NFL, non può che fare dei Chicago Bears vincitori di quella trade. Il discorso di difese, siccome poi i Chicago Bears vanno a giocare a Green Bay, sarà quella, secondo me, forse ti rilancio il prossimo topic, sarà un pochino quella, secondo me, che deciderà quella partita, cioè l'attacco dei Bears contro la difesa dei Packers. Comunque, insomma, Howard è un giocatore importante, sono arrivati dei ricevitori, dei bersagli importanti per Trubisky da questa free agency, anche dal draft. Sarà la prima verifica di questo attacco di fronte a una difesa che è tutta da verificare, almeno quanto l'attacco dei Bears e forse persino di più.
Benissimo. Continuiamo con la nostra scaletta, che oggi abbiamo messo in conto di allungare un po', siamo a 42 minuti, ma è doveroso considerando chi abbiamo presentato e tutto ciò che possiamo estrapolare da loro a livello di informazioni e di esperienze. Una piccola nota a margine: è stato definito il roster dei 53, non ci sono tagli particolarmente inaspettati. Sono stati tagliati Null e Mizzel, che i due running back che hanno fatto molto bene in pre-season, sono ovviamente stati tagliati e ovviamente passati in practice squad. È stato tagliato Timu, che purtroppo non potrà rientrare nella practice squad per via del vested veteran, ossia un giocatore che non, per le caratteristiche, non può rientrare nella practice squad. È rimasto al roster, l'unico dubbio negativo, Cooper, che non ha fatto particolarmente bene né quest'anno né gli anni scorsi, onestamente. E poi il taglio, quello doveroso per via dell'integrazione di Mac nel roster, di Grasu, che purtroppo si porta dietro gli infortuni da praticamente quando è stato draftato, fatto sì che Cody Whitehair fosse passato a centro per sopperire alla sua assenza, e non mi sento così in dissenso con la società non voler investire uno spot della squadra su di lui. Mi sembra una cosa abbastanza normale, ecco, spiegabile. Comunque tagliamo e cerchiamo di arrivare in fondo, perché così almeno liberiamo un po' tutti. Arriviamo al punto più caldo, il punto più importante. Cioè, lunedì ore 2 notturne, non mi ricordo, non so il fuso orario di Minneapolis. Andiamo in guerra, andiamo nella tundra.
Almeno 7, sì, tanto per darti...
Okay. Alle 2 di notte, quindi verso le 8, le 7, giusto?
Esatto. Okay.
Prima guerra, prima partita, una partita che definire la partita, ragazzi, penso sia assolutamente un eufemismo. Green Bay, andiamo nella tundra. Noi abbiamo un grosso problema, che è il nostro Shaheen. Avete letto il post sulla pagina in settimana. Purtroppo l'infortunio, che inizialmente non doveva essere niente, si è rivelato più ostico del previsto. Adesso è stato messo nella lista delle riserve degli infortunati. Non abbiamo ancora certezza di quanto ci rimarrà. Purtroppo su questo Nagy si conferma molto ermetico, non sappiamo esattamente nemmeno cosa abbia, se abbia un problema al piede, un problema alla caviglia. Sembrava inizialmente un problema al piede, ma adesso la caviglia sta tornando fuori. Comunque un problema che probabilmente richiederà del tempo. Ragazzi, io ve lo devo chiedere, datemi una vostra opinione sulla partita e un pronostico. Ahimè, va fatto. Partiamo con Stefano.
Allora, la partita è dura, ovviamente, perché loro hanno Rodgers, che è uno dei più forti quarterback che ci sono. È uno che può vincere le partite da solo, e l'ha dimostrato più e più volte, quindi è dura, fuori casa è dura, c'è poco da fare. Però noi abbiamo una difesa che, se riesce a mettergli pressione, secondo me, e non farlo giocare tranquillo soprattutto, potremmo dire la nostra. Inoltre loro hanno avuto dei gran problemi a livello di infortunio nella sezione dei linebacker, quindi il nostro gioco di corsa potrebbe giovarne. Howard e Cohen potrebbero avere degli spazi migliori grazie all'inesperienza dei sostituti di Green Bay. Un pronostico, vabbè, io spero e credo che vincano i Bears, perché non concepisco la vittoria dei Packers come tifoso Bears, quindi
un punteggio però, Stefano.
Questa è una cosa che voi sapete bene. Io considero la stagione dei Bears, la divido in due, le due partite con Green Bay e le altre 14, per cui per me sono delle partite che hanno una valenza particolare, ecco. Quindi sì, no, vinciamo sicuramente.
Sì, ma io voglio un punteggio.
Allora, un punteggio, vediamo. Allora,
guarda, ti do il tempo di pensarci 24, e passo a Cesare, se vuoi. 24 per noi?
21 a 24 per noi.
Bene. Ah, quindi anche, cioè, per un field goal?
No, vabbè. No, 31.
Ah, 31.
Okay. 31 a 24.
Perfetto.
Vabbè, metto la bottiglia in frigo, capito?
Okay. Io mi tocco nel dubbio. Cesare, andiamo con te.
Io sono quelle partite. Allora, è la prima partita di stagione, è a Green Bay, è il Sunday night, abbiamo Mac. Loro non hanno avuto pressioni fino adesso. Ok, il contratto di Roger e quant'altro, quindi partono, oltre a giocare in casa, per me leggermente favoriti. Per me dipenderà molto dalle nostre secondarie, perché, come diceva Stefano, Roger ti riesce a mandare la palla anche dagli spogliatoi nel punto in cui decide lui. E per me, se le nostre secondarie, non tanto la linea difensiva, non tanto i nostri linebacker, perché lì facciamo veramente paura, le nostre secondarie riescono a leggere gli schemi, possiamo dare la palla a Trubisky e lì ce la giochiamo. Se la nostra linea dà il tempo giusto a Trubisky per trovare i suoi target, ce la giochiamo. Mi raccomando, Cohen e White, perché ce li ho al fantasy.
Ok. Punteggio?
Io non lo dico per scaramanzia, ragazzi.
No, cioè... va detto. Piuttosto sparane un altro, ma va detto. E a noi non ce ne frega un cazzo della scaramanzia, noi vogliamo vincere sul campo.
24-23 con Parker che me la mette da 50 yard.
E tra l'altro sarebbe anche l'ultimo, sarebbe anche la prima volta.
No, a noi dai tempi di Gold, io lo sapete, c'ho la fissa del kicker, è il kicker che aiuta a vincere le partite, e non ne abbiamo beccata uno. Ormai vado anch'io a calciare, quasi quasi posso far meglio, ragazzi.
Chiamate da vecchio che sta cercando squadra.
Riccardo, digliela sti qua che io sto facendo del pressing sul page.
Stiamo cercando, ma non ci ascolta da Giorgio, non ci segue. Alex, tocca a te.
Ma io, se ti aspetti me che ti dico che perdiamo, puoi chiudere qua la trasmissione. sono molto carico, ho percepito molto entusiasmo nello spogliatoio, penso che ci sia un gran lavoro sotto, un bel gruppo. Non abbiamo un gioco così prevedibile come lo scorso anno, dove non sapevamo a chi passare la palla davanti e di base avevamo il bulldozer che sfondava tutto, Jordan Howard o Cohen che faceva le follie, le sue giocate un po' funamboliche. Quest'anno abbiamo Allen Robinson davanti, al di là del fatto che lui si sia infortunato, un giocatore che ti dà una profondità incredibile, che se lo molli un attimo sei finito. E io conto che vabbè, lui ovviamente, essendo il nostro wide receiver number one, farà una gran partita, o quantomeno metterà in panico la difesa dei Packers. Non ho motivi per credere che perdiamo questa partita, perché sento che un po' la sfiga se n'è andata degli ultimi anni, ho questa sensazione.
E quindi punteggio per te?
Non sento più la puzza di Jay Cutler. Penso che sia una partita che rimarrà comunque vicina. Non penso che una delle due squadre riuscirà a superare i 30 punti. Mi immagino anch'io un 24-21. Mi immagino una cosa del genere.
Ok, naturalmente Chicago vincente. Arriviamo a Riccardo.
Io devo rovinare la festa, come sempre i giornalisti, no? Perché cioè, alla fine noi bisogna andare con il raziocinio. Io ho appena fatto un pezzo su Gazzetta con il ranking dei quarterback e ho messo Roger davanti a tutti, e non perché c'ho Adams al fantasy, perché il fantasy lo fanno anche i giornalisti e c'ho dei giocatori, ma ovviamente è una valutazione complessiva. Io ho 24, se vuoi proprio un punteggio, 24-17 Green Bay. Secondo me sarà una partita molto equilibrata. E la differenza, secondo me, per Chicago, se la vincerà Chicago, la farà Howard sul gioco di corsa, nel senso che non sono convintissimo che i linebacker di Green Bay siano in grado di contenere il gioco sul terreno dei Bears, e quella potrebbe essere la differenza. Però quando giochi in casa hai Rodgers, cioè i bersagli come Adams e Graham, che è appena arrivato, secondo me fai fatica insomma, prima la prima sarà un inferno al Lambeau Field, sono stato. La vedo dura, ma la vedo una partita molto aperta, e devo dirti che fino alla trade dell'altro giorno non l'avrei pensata così, non solo per la presenza di un giocatore come Mac, ma per quello che si porta dietro la sua presenza, cioè l'entusiasmo, cioè la consapevolezza, il senso di urgenza che secondo me prima non c'era.
Benissimo, tra l'altro Riccardo ha introdotto una cosa che vi volevo chiedere, a tutti gli altri tre a questo punto. Allora, Riccardo punta diciamo su Howard, Alex punta?
Beh, ma Howard è il mio punto fisso, il fatto è che non penso che sia lui quello che risolverà la partita, penso che sarà una partita vinta di squadra, vedo molta più squadra, e vedo il fatto di avere dei punti di riferimento davanti che ti mettono nelle condizioni di concentrarti sicuramente meno su Howard e che quello può scapparti via. Io di base punto sulla difesa, comunque, okay. Punto sulla nostra difesa.
Bene, facciamo in stile fantasy. Vi concedo di non scegliere un giocatore d'attacco se mi dite la difesa. Ma Cesare,
allora,
chi decide la partita?
La decide X.
Hakeem X?
Sì.
Oh, questo è una scelta, cioè più che altro perché se mette le mani addosso a Roger X, di Rogers, esatto, non ci rimane nemmeno il casco.
È l'unica cosa che aspettiamo.
Perché Stefano? Hanno troppa pressione su Floyd e Miller. Il problema è Floyd, vedere come riuscirà a giocare.
Ok.
Anche se io il pallino lo sapete per Ballard, per me okay. È quello. Nello schema di Fangio non riesce a rendere il top, però va bene. X, Hakeem X decide la partita.
Stefano?
Io avrei detto la difesa, ma visto che l'ha detta Alex, cambio e dico la linea offensiva di Chicago. Se riesce a proteggere Trubisky come si deve, secondo me possiamo dire la nostra.
Ok, perché invece secondo me una partita come quella di Green Bay, secondo me potrebbe deciderla uno fra Barton e Robinson. La voglio buttarla sulla air raid proprio pesante. Barton ovviamente è il tight end, anche se il mio giocatore preferito è il fullback, come ben sapete miei compagni, questi giocatori sconosciuti che io adoro. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine. Il tempo è veramente volato, perché fra i racconti di Alex e i racconti di Riccardo potremmo tranquillamente far mattina. Siamo praticamente in prossimità dell'ora di registrazione, ora che è passata velocissima. Io devo, ahimè, salutare, perché il lavoro domattina o stasera nel caso di Riccardo incombe. Saluto prima di tutto il nostro amatissimo ospite Riccardo da Minneapolis. Ciao Rick.
Io vi ringrazio, vi dico che nei prossimi giorni scriverò sul sito, dunque martedì per su mercoledì e mercoledì su giovedì, la presentazione delle due conference. Se lo vorrete leggere sul sito Gazzetta dello Sport, ovviamente, e uscirà il pezzo su giovedì, quindi il giornale su giovedì, anche sul cartaceo. Quindi se avrete voglia di leggere le mie preview, sapete dove trovarmi. Vi ringrazio tantissimo di avermi invitato e alla prossima volta.
Benissimo, e poi saluto i miei nuovi tre cavalieri. Alex,
ciao a
un
tutti,
battesimo
ragazzi.
Del fuoco, niente male per te, sei entrato quattro giorni fa e oggi podcast subito.
Alla grande, direi, un ottimo inizio.
Benissimo, e Cesare?
Bear down da Bologna. E poi volevo dire che noi abbiamo preso Riccardo e Alex, e per non essere da meno, Paige ha dovuto prendere Mac.
Certo. È stata una contromossa, perché sai, gli americani sono fissati col marketing. Allora, siccome abbiamo preso sti due cose, ho detto dobbiamo fare la botta anche noi, perché altrimenti non reggiamo il confronto. L'ultimo, Stefano dalla palestra. Stefano, stai ancora in palestra?
No, non sono in palestra, grazie a Dio, ho finito da un po', anche da quest'ora sarebbe chiusa, quindi no. Allora, grazie per i nostri ascoltatori, bear down e andiamo a rispugnare Green Bay.
Benissimo, quindi è tutto, anche da parte mia una buona notte e un buon ascolto per il futuro. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Noi d'ora in poi, con cadenza settimanale, ci sentiremo il giovedì, quindi la prossima puntata sarà giovedì 13. Inviateci sempre, come sempre, le vostre domande, riflessioni, tweet, commenti alle puntate, quello che vi pare. Date un po' di senso a questo lavoro, che a noi piace un sacco sparare cagate. Se qualcuno ci ascolta è anche più divertente. La pagina Facebook, facebook.com/ChicagoBearsIT, o l'account Twitter, @BearsItalia. Mi raccomando, mettete mi piace sia alla nostra pagina, ovviamente, che a quella di The Cutting Edge, mettete mi piace su Spreaker, condividete come se non ci fosse un domani, metteteci 5 stelle perché siamo anche su iTunes, dovremmo essere anche su Spotify, addirittura non ne sono certo, dovrei sentire i ragazzi di The Cutting Edge. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i miei ospiti e vi do appuntamento, come ho detto, alla prossima settimana. Ciao a tutti e buonanotte.